Newsline Sera.
Sono le 18.46, una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino ben trovati, questa è la Newsline serale di Controradio. Come vi dicevamo nelle anticipazioni, in apertura ci occupiamo di questa camminata di pattugliamento, chiamiamola così, potremmo dire anche ronda, che è stata realizzata da aderenti a Futuro Nazionale, Vannacciani, che si sono messi per l'appunto a pattugliare in gruppo, scortate alla polizia peraltro, alcuni luoghi diciamo sensibili dal punto di vista delle cronache della sicurezza sul territorio fiorentino. I video, le immagini di quanto accaduto di questa camminata sono girate sui social, si è fatto diciamo interprete della costernazione di tanti il consigliere comunale di Sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi. Buonasera, collegato con noi.
Buonasera, grazie.
Allora, Palagi, io ho riassunto in maniera abbastanza breve, anche generica, forse non proprio precisissima quanto accaduto. Ci racconti lei e ci dica anche quando è accaduto, quanto sono accaduti questi fatti, perché i messaggi sono arrivati ieri sera, ma la camminata stessa si è verificata ieri sera?
Sì, tutto nella giornata di ieri sulla linea tranviaria Scandicci-Firenze. Peraltro, alla luce diciamo di quello che è successo in queste ore, è cambiata anche onestamente la comunicazione che io ho fatto in questura e prefettura, perché credo di aver capito che il partito dell'eurodeputato Vannacci sia sostanzialmente inaffidabile anche rispetto a ciò che fa. Cioè, io credo che, come succede diciamo da persona che frequenta le piazze da tantissimi anni, se si decide di fare una manifestazione si manda un preavviso e quindi poi è diciamo adibito un servizio di ordine pubblico. Che cosa succede se durante però una manifestazione, parlo per me, io mi mettessi a fare video dicendo sto facendo scappare tutti i fascisti per la città, sto facendo una ronda, stiamo mettendo in sicurezza la città? Ora, loro non l'hanno detto che facevano una ronda, ma c'è questo video che gira di un istituzionale del territorio, ovviamente eletto con la Lega, perché vorrei ricordare il Futuro Nazionale non si è mai presentato alle elezioni. È vero che l'eurodeputato Vannacci ha preso diverse preferenze, ma stiamo parlando di tutte persone che sono state elette con un altro partito, che erano presenti lì, e una di queste figure ha deciso di fare un video vantandosi con un'espressione, un 1-2 direi abbastanza significativo. La prima frase che ha detto è stata "sembra di essere in Congo", e la seconda frase che ha detto è "vanno tutti via mentre noi ci avviciniamo". Quindi a tutti gli effetti ha descritto quella che si può chiamare ronda, per noi è una ronda. Nel giro di credo un'ora rispetto alle dichiarazioni che avevamo fatto, ho letto delle risposte nei miei confronti da parte di Futuro Nazionale che dicevano
arriveremo ora a questo. Intanto comunque se non è ronda, il linguaggio è quello diciamo di un giustiziere della notte, mettiamola così, no? Ne abbiamo visto tanti di questi influencer che girano sui social, è chiaro che se lo fa poi un esponente come lei mi diceva delle istituzioni diventa tutto più grottesco. Però intanto le volevo far sentire quello che ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro a mia domanda proprio a commento di quanto accaduto.
Beh, allora intanto commento dicendo che noi non vogliamo ronde nella nostra città, le rimandiamo al mittente, riteniamo che sia una risposta che non vogliamo avere, riteniamo che sia una risposta totalmente sbagliata, la vedo come una provocazione nella nostra città. E soprattutto c'è un elemento: noi già denunciamo da tempo la mancanza di forze dell'ordine sul nostro territorio. Se le forze dell'ordine del nostro territorio devono stare dietro alle ronde del gruppo di Vannacci, noi non abbiamo un presidio per i nostri cittadini, e quindi di conseguenza è una mancata risposta. Su questo noi chiediamo di interrompere questa modalità, perché è chiaramente una provocazione. Avere nelle nostre linee delle tranvie, alle fermate delle tranvie, persone che vanno con magliette con su scritto "più sicurezza a Firenze, Futuro Nazionale", sono delle ronde a tutti gli effetti, noi non solo questa cosa non la possiamo accettare, ma visto che loro chiedono più sicurezza, che lasciano le nostre forze dell'ordine a fare il loro lavoro. Già abbiamo le camionette fisse di fronte al comitato di Vannacci, ci manca solo che le forze che sono in città e che sono poche la notte stiano dietro alle ronde e non ai problemi e alle segnalazioni dei cittadini.
Allora Palagi, lei aveva chiesto una presa di posizione del comune, sono arrivate le parole della sindaca, magari le chiedo di commentarle, e in più le chiedo di commentare quello che ha dichiarato, per l'appunto lei lo accennava prima, il segretario di Futuro Nazionale Andrea Cuscito e quello regionale Tommaso Villa, che dicono ma quali ronde, si è trattato di normale attività politica. Peraltro molti commercianti, molti cittadini lungo la direttrice che abbiamo percorso solidarizzavano con la nostra iniziativa.
E molte altre però contestavano, perché noi abbiamo ricevuto segnalazioni di persone, non dico preoccupate, ma sicuramente arrabbiate, indignate, e peraltro devo ringraziare la responsabilità di chi non ha avuto voglia, diciamo, di andare a creare momenti di tensione con le forze dell'ordine presenti. Rispetto alla dichiarazione della sindaca, devo dire che la posizione è chiara, quindi non voglio fare la forza di opposizione che necessariamente deve criticare. Ci aggiungo però un pezzetto di riflessione che riguarda anche la sinistra a cui appartengo. Io credo che sia vero che una parte della residenza abbia apprezzato la presenza sul territorio di figure che godono di grande visibilità mediatica e che, diciamo, se la prendono con la parte finale della filiera dello spaccio, mi viene da dire. Noi abbiamo una politica che non parla mai di criminalità organizzata. Io temo che sia anche perché spesso ci dicono le cronache la criminalità organizzata ha un ruolo nella raccogliere il consenso, quindi poi mi fermo qui come dichiarazione generica, ma c'è un problema sociale di sicurezza che esiste, come, e penso a Piazza Sanucci, che ha vicino il circolo del Romito, che è stato prima sgomberato e adesso è murato, e quello sarebbe uno spazio dove per esempio si potrebbe portare avanti socialità. Penso allo spazio di Viale Corsica, dove era stato promesso uno spazio giovani e invece il comune non farà niente. Quindi io penso che, oltre, diciamo, a parlare di ordine pubblico, poi bisogna anche interrogarsi su che cosa fa il comune che ha delle competenze sul sociale e capire quale bisogno intercetta in maniera del tutto strumentale, perché qui vengo velocemente alla risposta al partito, diciamo, che ha organizzato questo tipo di volantinaggio. Possono dire ciò che vogliono, loro hanno usato l'esposizione mediatica per raccogliere consenso, visibilità e like. Si devono assumere la responsabilità. Loro hanno messo in scena una ronda. Se non era una ronda, l'hanno messa in scena e ne devono rispondere. Per questo dicevo che è una formazione inaffidabile, perché è una formazione che, ipotizzo, ha annunciato un presidio, poi si vanta di aver fatto una ronda, poi cambia idea e dice no, non era una ronda. Ma queste non sono persone affidabili, perché nel giro di 12 ore hanno cambiato 3 volte la loro versione.
Purtroppo però, Palagi, e qui chiudiamo, questa è la mia considerazione, la storia d'Italia ci racconta che persone non affidabili hanno provocato disastri nel nostro paese, quindi come
non vanno
dire
sottovalutate. Infatti esatto, io su questo concordo, e mi permetto di dire che quando si diceva non date troppa considerazione a Casaggia e alla Meloni, abbiamo sempre pensato che fosse un errore, infatti adesso governa, per questo non vanno sottovalutati.
Grazie Dimitri Palagi, buona serata.
Grazie a voi per il vostro lavoro, buona serata.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Il TAR della Toscana ha condannato il Ministero della Giustizia a risarcire all'ex direttrice del carcere fiorentino di Sollicciano, Antonella Tuoni, 20.852 euro per la precisione, oltre alla rivalutazione degli interessi a titolo di danno per la sanzione disciplinare che fu inflitta a Tuoni nel novembre del 2024 e che fu poi annullata dagli stessi giudici amministrativi. L'amministrazione giudiziaria così sempre dice la sentenza del TAR depositata giorni fa, è stata condannata anche a pagare 5.000 euro di spese di lite e 3.600 per la consulenza tecnica d'ufficio. È stata poi disposta la cancellazione delle frasi sconvenienti riguardanti la ricorrente, virgolettato, contenute proprio nella memoria dell'amministrazione residente. Ricordate la vicenda, no? A Tuoni fu inflitta una sanzione disciplinare con riduzione di un quinto dello stipendio per 6 mesi per addebiti contestati per le gravi criticità strutturali e igienico-sanitarie nel penitenziario rilevate nel corso di 2 ispezioni nel 2024. Il TAR però accolse il ricorso presentato ai legali dell'ex direttrice annullando la sanzione, in quanto sostanzialmente le contestazioni non riguardavano la manutenzione, diciamo, ordinaria, che è competenza della direzione, ma manutenzione straordinaria relativa alla struttura, che sarebbe competenza per l'appunto del dipartimento nazionale che si occupa delle delle carceri. E a Prato intanto torna alta l'attenzione sul fronte della sicurezza dopo un nuovo inquietante ritrovamento. I carabinieri e il nucleo investigativo hanno infatti arrestato una giovane donna cinese di 23 anni che è stata trovata in possesso di 2 ordigni artigianali ad alto potenziale. Giorgio Bernardini.
Le bombe erano riempite con tondini di metallo pronti a trasformarsi in schegge micidiali in caso di esplosione, capaci di mutilare, simili a quelle utilizzate nel 2013 alla maratona di Boston. I carabinieri hanno arrestato una donna di 23 anni trovata in possesso di ben 2 ordigni artigianali ad alto potenziale. Insieme alle bombe, i militari hanno sequestrato anche un ingente quantitativo di munizioni, oltre 300 cartucce, molte delle quali realizzate artigianalmente, un fatto preoccupante che dà un'accezione drammatica della guerra fra bande in atto in città. L'operazione che ha portato all'arresto della donna è scattata nell'ambito di una perquisizione disposta dalla procura e si inserisce in un'indagine più ampia. La giovane arrestata infatti è la moglie dell'uomo fermato solo pochi giorni fa e ritenuto dagli investigatori un punto di riferimento per il traffico di armi clandestine all'interno della comunità cinese di Prato. Un elemento che rafforza i sospetti degli inquirenti e apre interrogativi ancora senza risposta: a cosa servivano quegli ordigni e soprattutto quale poteva essere il loro obiettivo? Per il momento non ci sono indicazioni precise, ma la procura sottolinea come il sequestro abbia probabilmente impedito la commissione di gravi reati. Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti con altre attività illecite e per ricostruire la rete dei contatti, ma è palese un fatto: non si tratta di un episodio isolato. Solo poche settimane fa, sempre a Prato, un controllo aveva infatti portato al ritrovamento di armi clandestine e di un altro ordigno rudimentale a bordo di un'auto. Segnali che indicano un fenomeno da monitorare con attenzione, mentre le forze dell'ordine continuano a stringere il cerchio attorno ai circuiti illegali legati al traffico di armi.
E a proposito della sicurezza a Prato, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha respinto con una lettera del 12 marzo scorso la richiesta del procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Prato Luca Tescaroli, richiesta di rafforzare l'organico della procura. La risposta che arriva mentre i fascicoli iscritti superano quota 12.000, le intercettazioni sono quadruplicate in 3 anni e le complesse indagini sulla criminalità organizzata crescono senza sosta. Questa mattina il procuratore Tescaroli, intervistato da Giorgio Bernardini e Raffaele Palumbo, ha raccontato in un'intervista esclusiva che trovate anche in video su contrario.it le conseguenze di questa decisione del ministro. Una decisione, ha detto Tescaroli, che mette in discussione l'obbligatorietà dell'azione penale. Sentiamo.
Il ministro della giustizia: abbiamo assistito ad un straordinario legittimo impegno referendario proiettato ad introdurre una riforma che lo spirito costituente dei cittadini ha ritenuto di condividere e proiettata a creare le premesse per una sottoposizione del pubblico ministero al potere esecutivo e in una prospettiva di punibilità, di punire le condotte dei magistrati. Mi auguro che analogo impegno possa essere indirizzato per offrire quegli indispensabili strumenti in termini di contributo per le risorse umane che sono indispensabili. Servono più magistrati in procura e serve più personale amministrativo. Abbiamo carenze importanti con un lavoro che aumenta in maniera esponenziale e sono costretto ad assumermi la responsabilità di effettuare scelte sugli obiettivi da colpire sulla base delle risorse di cui disponiamo. E questo non credo sia accettabile per i cittadini, anche in considerazione del fatto che vi è un principio di obbligatorietà dell'azione penale che impone di indagare in ogni direzione, e ciò che accade in questo territorio è davvero straordinario e non può essere assimilabile a quanto accade nelle realtà della Toscana o in altri uffici del centro-nord.
Tescaroli, a proposito delle carenze di organico della procura e del Tribunale di Prato, ha raccontato anche dell'escalation criminale che la città sta vivendo, spiegando un ripensamento e un cambio di rotta da parte del Ministero.
Quello che mi ha colpito più di ogni altra cosa è la effervescenza criminale. In un'epoca storica in cui la criminalità organizzata privilegia la via della sommersione, dell'inabissamento, invece qui si fa ricorso facilmente all'omicidio, all'incendio, all'estorsione, al danneggiamento in ogni direzione e da parte di plurimi gruppi che operano nel territorio: cinesi, albanesi, pakistani. Correlativamente alla situazione del territorio abbiamo una situazione fuori controllo all'interno del carcere, che è lo specchio di quella che è la realtà criminale esterna. In sostanza vi è un laboratorio criminale multietnico che richiede interventi urgenti. Il nostro impegno è aumentato, è portato al massimo dell'esigibile. Io sono molto grato ai colleghi che lavorano con me per l'incessante contributo che forniscono. Ecco, noi lavoriamo esclusivamente per l'interesse della collettività, dei cittadini, e sarebbe auspicabile che vi fosse una maggiore sensibilità istituzionale da parte di chi ha il potere di adottare le iniziative appropriate per migliorare la qualità del lavoro che stiamo cercando di svolgere.
Vini, tanta roba. Trasmissione quindicinale sul vino e tanto altro, a cura di G. Barbasso con Teseo Geri. Seconda puntata venerdì 3 aprile alle 14.30 su Controradio.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, in un villaggio svizzero, una giovane donna trova il coraggio di cambiare il proprio destino. In esclusiva allo Spazio Alfieri, Lo sguardo di Emma, il film d'esordio della regista svizzera di origini italiane Marie-Elsa Sgualdò con Lila Ganò, una storia potente di resistenza ed emancipazione femminile. Dal 2 aprile, spazioalfieri.it. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra il bivio con la variante di Valico e in Cisareggello in direzione Roma. Da segnalare anche code sul ramo d'allacciamento con la 11 provenendo da entrambe le direzioni verso Pisa. Proprio in A11 ancora a causa del traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In Fipili invece, a causa di un incidente ormai risolto, si segnalano ancora 2 chilometri di coda tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare. Treni per accertamenti dell'autorità giudiziaria tra Pisa Centrale e Navacchio e convogli percorrenti la linea Firenze-Pisa-Livorno stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze per sollevamento materiali domani 3 aprile in via della Chiesa in orario 9:19, divieto di transito tra via dei Serragli e piazza Tasso. E per il momento è tutto, muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Shop. Veniamo alla politica, sarà Stefania Papa di Fratelli d'Italia la candidata a Sesto Fiorentino per l'elezione del 24-25 maggio di una parte del centrodestra, perché a sostenerla, oltre al suo partito, ci sarà Forza Italia, Noi Moderati, UDC, ma non la Lega, che presenterà un proprio candidato in servizio, Raffaele Palumbo.
Il centrodestra si presenta diviso alle elezioni di Sesto Fiorentino del 24 e 25 maggio. La candidata della coalizione sarà la biologa Stefania Papa di Fratelli d'Italia, con l'appoggio degli altri partiti della coalizione Forza Italia, Noi Moderati e UDC, vistosa la mancanza all'appello della Lega, che sosterrà invece il candidato Daniele Brunori, che si presenterà con la lista civica Via Nova. Centrodestra dunque spaccato nella corsa alla successione a Lorenzo Falchi, eletto lo scorso autunno in consiglio regionale. L'obiettivo di Stefania Papa, descritta come persona competente e radicata sul territorio, è quello di intercettare i voti dei moderati, niente di più. Vediamo di nuovo, come d'altronde accade in altre realtà come quella pratese, l'incapacità di entrare nelle contraddizioni degli avversari. Il centrodestra a Sesto Fiorentino candida infatti Damiano Sforzi, sostenuto da VS, PD, Movimento 5 Stelle e dalla lista per Sesto. Non c'è in coalizione la famiglia riformista, mentre l'ala ambientalista di Ecolò, dopo aver denunciato l'assenza di primari primarie di coalizione ha deciso di candidare a sindaca Beatrice Cossi. Quattro candidature dunque che vanno a completare lo schema elettorale a Sesto Fiorentino e che in qualche modo restituiscono tutta la complessità della piana fiorentina, anche se soprattutto a sinistra la situazione sembra avere ancora dei margini di trasformazione. Da più parti, soprattutto all'interno del PD, si lamenta la mancata realizzazione di un campo largo compiuto e completo, come sta avvenendo in gran parte dei comuni toscani che andranno al voto.
Oggi, 2 aprile, è la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo in Toscana. Secondo i servizi di neuropsichiatria infantile delle ASL, i dati di prevalenza sono ormai in linea con quelli nazionali e indicano una crescita costante delle diagnosi, anche grazie a screening sempre più precoci, una realtà che riguarda migliaia di famiglie, di assistenti familiari che proprio oggi tornano a chiedere risposte più concrete e servizi adeguati sul territorio. Sandra Salvato.
Si sono sgonfiati i palloncini blu. Parte da qui la denuncia dell'Associazione Autismo Toscana, parole che raccontano la fatica quotidiana di famiglie e caregiver tra diritti riconosciuti sulla carta e servizi che nella realtà restano insufficienti. Una delusione che attraversa tutta la regione. Anche altre realtà come l'Associazione Orizzonte Autismo parlano direttamente di una consapevolezza che non può ridursi a simboli o luci blu, ma deve tradursi in diritti concreti, casa, lavoro, autonomia, un vero progetto di vita. E mentre le richieste crescono, crescono anche i numeri. Secondo Toscana Medica, la diagnosi di disturbo dello spettro autistico sono in aumento costante, circa un bambino su 77, con dati analoghi anche in Toscana. Sul piano politico, il Consiglio regionale ha approvato una mozione che impegna la Giunta a colmare un vuoto. Manca infatti un piano regionale aggiornato dal 2024 con l'obiettivo di arrivare ad una presa in carico più uniforme entro il 2026. Intanto il territorio si muove anche dal basso. A Siena nascono nuovi appartamenti per l'autonomia, a Firenze il Davide si illumina di blu, a Sesto Fiorentino debutta il festival Sguardi Sensibili. Ma dietro i simboli resta una criticità strutturale. Manca un registro regionale pubblico aggiornato. I dati sono frammentati tra ASL, scuola e servizi sociali e soprattutto molti adulti restano ancora senza diagnosi. Una realtà che cresce nei numeri e nelle iniziative, ma che chiede ancora risposte concrete.
E intanto l'Aula del Consiglio regionale ha approvato in marzo la mozione sull'elaborazione e approvazione del piano regionale attuativo per l'autismo, ancora mancante dal 2024. Sandra Salvato ne ha parlato con la consigliera regionale PD, componente della Commissione Sanità, Serena Spinelli.
Quali sono le ultime relazioni, anche queste linee guida che si attendono da tanto per dare un seguito al piano attuativo del 2024?
Per quanto di nostra conoscenza stanno ancora in elaborazione a livello dell'Istituto Superiore di Sanità. Mi auguro di essere smentita, sarebbe una grandissima e bellissima notizia. Io credo che rispetto a tutto questo il piano complessivo per le risposte nella giornata, per la consapevolezza sull'autismo, peraltro determini un piano che è una risposta sia di natura sanitaria, riabilitativa, di supporto, ma è anche la necessità che un piano renda tutte le nostre comunità più consapevoli su che cosa significa essere inclusivi dal punto di vista delle problematiche legate alle persone con autismo. Come mi ha detto una ragazza con autismo in un convegno, l'inclusione voi ce la concedete, ma noi vogliamo sentirci cittadini con diritti, che è una roba che supera l'inclusione e ci fa dire che le comunità sono belle se sono in grado di colorarsi delle loro differenze. Siamo ancora molto distanti da tutto questo ed è quindi anche un obiettivo molto, molto forte. Però come dire, la politica dovrebbe lavorare per obiettivi alti, perché altrimenti non raggiunge nemmeno quelli piccoli.
Sono rientrati a casa gli oltre 400 studenti di 46 scuole toscane con oltre 50 insegnanti che hanno visitato i campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau grazie alla nuova edizione del Treno della Memoria. L'iniziativa si è svolta dal 23 al 27 marzo, ma il percorso della memoria non è terminato, perché fino alla fine del 2026, fino a dicembre, proseguirà sotto l'egida del claim Tracce di Memoria 2026. Buonasera, grazie di essere con noi. L'assessore alle pari opportunità e memoria della Regione Toscana, Alessandra Nardini.
Grazie, grazie, buonasera, grazie a voi per questo approfondimento.
Cosa è rimasto a questi ragazzi, cosa si sono portati dietro, assessora, dal viaggio?
Io posso dire, visto che ho viaggiato con loro, ho vissuto questa esperienza così intensa e drammatica, la definirei così, allo stesso tempo, ma è necessaria. Davvero tantissime emozioni. Ho visto in quei giorni tanti occhi lucidi, ho visto tantissima attenzione, ho visto momenti con un silenzio davvero assordante, ho visto una grande partecipazione, la voglia appunto di conoscere, di cercare di capire come è potuto accadere, di approfondire. Noi abbiamo avuto un grandissimo privilegio che anche altre studentesse e altri studenti toscani hanno avuto, che è stato quello di ascoltare le testimonianze di due sopravvissute, di due persone, due donne che all'epoca erano piccolissime, erano due bambine, due sorelle, Andrea e Tatiana Bucci, che avevano 4-6 anni quando furono appunto riportate a Birkenau. Insieme a loro c'era non solo la mamma ma anche il cuginetto Sergio. Purtroppo il loro cuginetto non ha mai fatto ritorno ed è stato uno dei tantissimi morti a causa appunto del nazifascismo. Abbiamo usato il campo di Birkenau con loro, il giorno successivo abbiamo ascoltato la loro straziante ma anche lucida, commovente, consapevole testimonianza, e da loro devo dire che ci hanno colpito le parole, perché non sono mai state parole cariche o neanche diciamo contrassegnate minimamente da odio, da rancore, da vendetta, ma anzi il loro è stato veramente un appello alla consapevolezza e anche alla pace, soprattutto anche alla luce dello scenario internazionale che stiamo vivendo. Ed è da qui che siamo partiti anche nei laboratori, nelle riflessioni che abbiamo fatto sia all'andata sia al ritorno del treno. Noi abbiamo voluto approfondire tutte le deportazioni, ovviamente la Shoah, non solo la Shoah, quindi abbiamo parlato e ci siamo anche confrontati con la comunità Rom, Sinti, abbiamo parlato delle deportazioni della comunità che oggi definiamo LGBTQIA+, dei deportati politici, degli internati militari italiani, delle persone con disabilità fisica o psichica, dei testimoni di Geova, tutti coloro appunto che sono stati nei campi, che hanno vissuto quell'orrore. Abbiamo riconosciuto anche attraverso appunto gli approfondimenti storici la responsabilità anche per il nostro paese del fascismo, e soprattutto abbiamo, come dire, cercato di attualizzare quel messaggio anche interrogandoci appunto su quello che è accaduto, segno evidente, quello che sta accadendo, segno evidente che non siamo stati abbastanza bravi a capire, a studiare, a comprendere la lezione della storia.
Assolutamente, e lei faceva riferimento per l'appunto a quella che oggi chiamiamo la comunità LGBTQ+, che ha lasciato un tributo notevole alla barbare nazifascista, perché sono tra le... è caduto la linea, proviamo a riprenderla, perché appunto dicevamo nei lager nazisti a causa dell'omosessualità, gli omosessuali erano identificati col triangolo rosa, sono state internate tra le 5.000 e le 15.000 persone, di queste peraltro a casa sono ritornate molto poche, il tasso di mortalità ha superato il 60%, e proprio oggi veniva presentato un progetto per mappare le discriminazioni nell'Empolese Valdelsa. Il progetto si chiama Le Voci Fuori, servirà ad elaborare iniziative più efficaci per una cultura del rispetto delle persone e dei loro diritti. Purtroppo non riusciamo a riprendere la linea con l'assessora Nardini, che era in treno, infatti ci aveva avvertito che il collegamento potesse essere problematico, quindi ci riserviamo naturalmente di approfondire la notizia in uno dei nostri prossimi appuntamenti di informazione.
Music Pool presenta Rob Mazurek in concerto. Sabato 4 aprile a Firenze, Earth, Sun, Sky, Cloud. Il nuovo gruppo del trombettista Rob Mazurek con Pasquale Mirra, Gerald Clever e Ingebrigt Akenflaten. Un concerto unico con quattro maestri del jazz moderno per una musica spaziale e dinamica. Sabato 4 aprile in anteprima assoluta il nuovo quartetto di Rob Mazurek tra jazz, elettronica e improvvisazione a Firenze al Brillante, nuovo Teatro Lì. Inizio 21:30. Info e prevendite su eventimusicpool.it.
Anni di GLU Firenze. Musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera GLU su glufirenze.com.
Venerdì 3 aprile tornano al GLU i Gazebo Penguins per presentare dal vivo Temporale, il nuovo album uscito per Dischi Sotterranei. Apertura porti alle 22, inizio live 22:30. Al cinema con Critico per un giorno. L'iniziativa della compagnia è Controradio per i soci della Controradio Club. Chi partecipa lascia la sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Il prossimo appuntamento è con Film di Stato, il nuovo documentario di Roland Seiko. Un'immersione visiva dentro la dittatura albanese dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino al 1990 che fa vedere ed ascoltare il tempo storico caratterizzato dal capo del regime Enver Hoxha. Film di Stato, venerdì 17 aprile alle 19 alla compagnia. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno, manda una mail a club@controradio.it.
Controradio.
Come at the grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in bed.
Il Comune di Firenze ha messo in cantiere 90 nuovi interventi sul verde pubblico per un impegno di spesa complessivo di circa 30 milioni di euro. IRIS, il così si chiama il piano del verde degli spazi aperti al Comune di Firenze, come sapete attivo dall'anno scorso. Oggi sono stati presentati quelli che sono i nuovi progetti messi in campo dal valore appunto di 30 milioni di euro. Sentiamo l'assessora nonché vice sindaca con delega all'ambiente, Paola Galgani.
Sta procedendo, abbiamo in realtà già nel primo anno e mezzo di mandato investito più di 11 milioni con anche in questo caso interventi in tutti i quartieri, ovviamente realizzando le indicazioni, gli obiettivi e le priorità del piano del verde. Questo è un ulteriore avanzamento e realizzazione con appunto interventi che abbiamo confrontato e condiviso con i quartieri. Sono ulteriori 13 milioni e mezzo, di cui 11 milioni e 7 con fondi statali, e in generale appunto nel triennio 90 milioni. Quindi è un investimento importante che guarda da una parte all'apertura di nuove aree fruibili, la famosa distanza delle strade nere per ciascun cittadino e ciascuna cittadina, cioè trovare degli spazi verdi fruibili vicino a casa, la forestazione urbana ovviamente in tutta la città e anche la cura e la riqualificazione di ciò che c'è già, perché anche questo è un elemento importante. Insomma, abbiamo un patrimonio di verde che già c'è e abbiamo bisogno di implementarlo anche dal punto di vista della vivibilità, della socialità, e poi il grande tema della depavimentazione, quindi di ridurre le superfici impermeabili e incrementare invece quelle permeabili. E quindi abbiamo già raggiunto più di 10.000 metri quadri nelle aree verdi depavimentate. L'obiettivo in questo ulteriore anno e mezzo è di altri 10.000.
Un torneo di calcio organizzato da Audax Rufina, dedicato alla memoria di Eleonora Guidi, un'iniziativa non solo sportiva ma anche educativa e sociale, col coinvolgimento delle classi delle scuole primarie dei comuni di Rufina e Pontassieve. L'appuntamento è sabato 4, lunedì 6 aprile allo stadio comunale Bresci di Rufina. L'atto è stato presentato dal consigliere metropolitano Francesco Casini.
Ovviamente nasce soprattutto un segnale forte di vicinanza, anche di responsabilità, di battaglia contro i femminicidi. In modo particolare vorrei rimarcare questo aspetto, ma anche per esprimere certamente tutto il sostegno e tutta la solidarietà alla famiglia di Eleonora Guidi, ma anche ribadire le istituzioni ci sono, perché questa è stata comunque una tragedia da ogni lato, anche dal lato della famiglia ovviamente di innocenti, questo deve essere chiaro, però è stata una tragedia che ha colpito profondamente un intero territorio, e questo fatto drammatico è successo a Rufina, che non è circoscritto ma evidentemente ha coinvolto l'intera comunità metropolitana, non può rimanere certamente sotto silenzio. Quello che è importante e fare giustizia, e noi crediamo nella giustizia, crediamo profondamente nella giustizia, ma certamente far sentire oggi la vicinanza delle istituzioni accanto alla famiglia Guidi, che ha perso la figlia, ha perso la sorella, ha perso una madre, è chiaramente per noi è un elemento forte che fa capire che le istituzioni non lasciano soli.
Il gruppo consigliare del Partito Democratico in Consiglio regionale ha presentato la proposta di legge disposizioni in materia di preservazione della fertilità per fini sociali, che introduce un sostegno economico strutturale per le donne che scelgono di ricorrere al social freezing come tecnica di preservazione della fertilità. Il contributo potrà essere richiesto una sola volta nella vita, avrà un importo massimo di 3.000 euro per ciascuna beneficiaria. Potranno accedervi le donne di età compresa tra i 25 e i 39 anni, residenti in Toscana da almeno un anno, con un valore ISEE del nucleo familiare non superiore ai 30.000 euro. Andrea Vannucci è vicepresidente del gruppo PD, primo firmatario della proposta di legge. Simone Bezzini invece è capogruppo PD in Consiglio regionale.
Gli obiettivi sono essenzialmente due. Da un lato, mettere a disposizione di più persone possibile uno strumento che è uno strumento all'interno delle politiche che si possono attuare per il contrasto alla denatalità e alla politica di preservazione della fertilità. Dall'altro, l'obiettivo è un obiettivo di equità, perché questo è uno strumento che esiste già, è uno strumento che è a disposizione delle donne che vogliono evidentemente utilizzarlo, ma un costo all'ingresso che rischia di essere una barriera insormontabile per chi si trova a dover procrastinare il proprio desiderio di genitorialità, di maternità, per motivi socio-economici. E quindi l'idea è quella di stabilire un contributo che vada a coprire essenzialmente le spese di stimolazione e prelievo e poi di conservazione.
È una proposta che si colloca in una fase storica dove c'è un tasso di decremento della popolazione, quindi una crisi demografica, una riduzione delle nascite, anche una scelta di fare figli che tende a ritardare, diciamo, nel tempo, e noi vogliamo mettere a disposizione di tutte le donne questa possibilità di tutela, diciamo, della fertilità, della possibilità di avere comunque la genitorialità e la procreazione, diritti costituzionalmente tutelati, come dire, anche usando percorsi come la crioconservazione che già sono previsti dalla legge.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia che vi raccontiamo questa sera è quella di Cristiano Lobbia, patriota risorgimentale, militare garibaldino, deputato del Regno d'Italia, protagonista di una vicenda che intreccia ideali patriottici, scandali finanziari, durissime battaglie politiche, una storia di un secolo e mezzo fa ed oltre, che sembra però attualissima ed è al centro di un incontro che sta svolgendo in questi minuti alla Biblioteca delle Oblate, organizzato dalla compagnia teatrale Achille della Balanza, con la partecipazione del giornalista Gianantonio Stella che abbiamo intervistato.
Beh sì, sembra oggi, perché tantissime cose sono uguali a oggi. Per esempio questo affare della regia tabacchi, che sarebbe i monopoli dei tabacchi, parlando con linguaggio moderno, racconta della scelta del governo italiano di cedere incassi dei tabacchi, che era, secondo il banchiere Rothschild, l'unica entrata veramente sicura dello Stato italiano, dell'erario italiano. Decide di cederlo per 20 anni in cambio di 180 milioni a una società anonima. Società anonima, come erano anonime moltissime società allora, esattamente come oggi, perché i capitali sfuggono sempre ai controlli, e ci sono una serie di coincidenze davvero incredibili. C'è la teorizzazione che il privato guadagna più soldi del pubblico, che è meglio affidarsi ai privati, la teorizzazione che occorre fare in fretta, che bisogna fare soluzioni semplici, tutta una serie di scelte assolutamente scellerate, contro le quali si ribella anche una parte della destra storica, che era quella che era il governo, e soprattutto due persone assolutamente superiori alla statura degli altri, e cioè il grande Quintino Sella e il grandissimo Giovanni Lanza, che si dimette addirittura dalla presidenza della Camera per poter parlare contro la destra storica, dicendo che questa operazione è un'operazione sbagliata e imbrogliona e denunciando l'inghippo. E intorno a questa storia si alza Cristiano Lobbia, che è un deputato garibaldino, amico di Garibaldi, che poi seguirà Garibaldi non solo dopo averlo seguito nella spedizione di Mille, lo seguirà anche nella spedizione in difesa della Francia repubblicana dopo la sconfitta di Sedan nel 1870. Questo Lobbia si alza in Parlamento, denuncia che sono state pagate delle mazzette, che sono stati pagati dei deputati, e avverte che dirà, che racconterà tutto e fornirà le prove il giorno tal dei tali. La notte prima del giorno fatidico cercano di ammazzarlo. Da quel momento lui diventa l'eroe di tutta Italia, una specie di Di Pietro di un secolo e mezzo fa, solo che a quel punto il re e chi comanda intorno ai Savoia decidono di far fuori questo testimone troppo scomodo, si dedicano a smontare tutta la sua storia, a fingere che l'attentato non ci sia mai stato, avocano le inchieste, tolgono le inchieste ai magistrati che se ne stavano occupando, danno a fare l'inchiesta a un servo vero dei Savoia, che poi sarà premiato in tutti i modi possibili e immaginabili, e insomma vanno a disintegrare dal punto di vista così dell'immagine la figura di Cristiano Lobbia, che morirà a 50 anni di crepacuore a Venezia. È una storia bruttissima, molto poco nota, se non agli specialisti, però è una storia che riassume davvero qual è stata la storia d'Italia.
Sì, emblematica. Peraltro il teatro di questa vicenda è Firenze, no? Perché il Parlamento del Regno
il
in quel momento
è Firenze.
E c'è anche una nota picaresca, perché Lobbia viene colpito, no? Con uno degli effetti personali è il cappello, viene colpito da una bastonata, per cui quel cappello bastonato diventa il cappello a Lobbia, che è quello che conosciamo poi dai film dei gangster, cioè la bombetta con la ferita nel mezzo.
Esatto, indossato anche da alcuni presidenti americani, cito su tutti Truman, del quale c'è una foto straordinaria con lui che porta appunto un cappello alla Lobbia. Ecco, la cosa paradossale è che di questa storia terribile sostanzialmente resta soltanto il cappello, e questo è davvero una cosa tristissima.
Perché noi italiani alla fine trasformiamo le tragedie in burletta, no? È così. Oggi Lobbia potrebbe essere l'emblema, no, di tante vicende che seguiamo nella cronaca quotidiana.
Certo, lui però l'ha pagata più cara di tutti, perché è stato svillaneggiato, è stato colpito con colpi bassissimi, ed è davvero una tragedia che pesa ancora un secolo e mezzo dopo sulla nostra storia.
Allora, la storia di Cristiano Lobbia è certamente misconosciuta, ma non a chi ha ascoltato i podcast sulla Costituzione che abbiamo realizzato con il professor Gianluca Conti, Il viaggio alla Costituzione, produzione esclusiva di Controradio che ho curato in collaborazione con la COP e lo SPCGL, e lì trovate proprio l'episodio di Lobbia all'interno di una puntata in cui si parla dell'origine della Repubblica ed anche dei meccanismi poi di come quella vicenda parlamentare si è trasmessa all'interno della nostra democrazia attraverso la Costituzione. Insomma, lo trovate nella pagina podcast Il viaggio della Costituzione, mi sembra sia il terzo episodio, che peraltro registrammo per l'appunto nel Salone dei 500, che era la sede della Camera dei Deputati del Regno d'Italia, mentre il Senato si trovava negli Uffizi. Questo per quanto riguarda la vicenda Lobbia che avete sentito nel racconto, molto bello, e anche con delle parole molto belle dall'alto della sua cultura, di Gian Antonio Stella. Bene, ora le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Domani cielo poco parzialmente nuvoloso, con tendenza a ulteriore miglioramento già nel corso del mattino. I venti sono deboli moderati da nord-est, mari poco mossi sotto costa, localmente mossi a largo. Le temperature minime stazionarie, le massime invece in sensibile aumento. Devo dire, ne avevamo bisogno, perché di freddo ne abbiamo avuto abbastanza. Fermiamoci qui. Ora la linea tra pochissimo va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.